Bentornati carissimi amici, bentornati all'ascolto del nostro programma e vi ricordo che stiamo studiando il libro di Giosuè. E Giosuè, quest'uomo, era il successore di Mosè ed era un grande generale. Nato schiavo in Egitto, aveva 40 anni al momento dell'esodo dal paese della schiavitù. Aveva 80 anni quando ricevette il mandato di successore di Mosè. Il libro di Giosuè inizia appunto con questo mandato. Nel capitolo 2 abbiamo letto che Giosuè manda due spie nella città di Gerico per trovare il percorso migliore per entrare nel territorio. In quella città le due spie vengono nascoste ed aiutate da una donna, una prostituta di nome Rab. Il capitolo 3, che ieri abbiamo iniziato a leggere, ha come tema l'attraversamento del fiume Giordano. Nei primi versetti di Giosuè, capitolo 3, che abbiamo letto ieri, Giosuè, dopo aver ricevuto la rassicurazione della presenza del Signore, riferisce al popolo il piano per il passaggio del fiume. Devono essere scelti dei rappresentanti delle tribù e i sacerdoti che portano l'arca di Dio dovranno entrare nel fiume. A quel punto, promette Giosuè, le acque si fermeranno e potranno passare. Leggiamo la realizzazione di questo nei versetti che vanno dal 14 al 17 da Giosuè, capitolo 3. Il popolo, partito dalle sue tende per oltrepassare il Giordano, aveva davanti a sé i sacerdoti che portavano l'arca del patto. Appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nell'acqua della riva, il Giordano straripa dappertutto durante tutto il tempo della mietitura, le acque che scendevano dalla parte superiore si fermarono e si elevarono in un mucchio a una grandissima distanza, fino alla città di Adamo che è vicino a Sartan, e quelle che scendevano verso il mare della pianura, il mar salato, furono interamente separate da esse, e il popolo passò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore stettero fermi sull'asciutto, in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutta la nazione ebbe finito di oltrepassare il Giordano. Quando i sacerdoti giunsero al bordo del fiume Giordano, il flusso dell'acqua fu trattenuto, proprio come se fosse stata messa lì una diga. Le acque che erano oltre continuarono a scorrere in giù e in poco tempo si formò un passaggio asciutto. Questo fu uno dei più grandi e spettacolari miracoli ricordati in tutta la Scrittura. Tutto ciò avvenne in primavera. Questa terra aveva due stagioni delle piogge, in autunno e in primavera. Le piogge di primavera erano molto abbondanti, il Giordano era alla portata massima, è abbastanza possibile che le popolazioni ad ovest del Giordano contassero su questo per avere parecchi giorni o anche parecchie settimane di tempo prima che gli israeliti potessero attraversare il fiume Giordano. Essi probabilmente pensavano che non c'era un pericolo immediato. Alcuni di loro, non di meno, potevano avere un timore nascosto, sapendo che 40 anni prima questo popolo aveva attraversato il Mar Rosso. Comunque, ricordiamo che Rab mise subito la cordicella scarlatta alla finestra. Notiamo che i sacerdoti si diressero verso il centro del fiume Giordano e stettero in piedi tenendo l'arca finché tutti i figli di Israele furono passati al di là. Gli israeliti attraversarono il fiume nei pressi di Gerico, ma le acque furono trattenute fino alla distanza della città di Adamo. Non possiamo localizzare la città di Adamo. Qual è il significato di questa città, in senso spirituale, intendo? Bene, amica, amico, è la città dalla quale veniamo tutti, nel senso che Adamo fu il padre di tutta l'umanità e da Adamo venne la morte. Ciò che sta avvenendo al fiume Giordano rappresentava la morte e la resurrezione di Cristo e la sua opera sulla croce. Quest'opera non solo è ancora valida dopo 2000 anni, periodo in cui siamo tu ed io, ma essa arriva a ritroso fino ad Adamo e all'inizio della famiglia umana. Questa è la considerazione che possiamo fare per noi. L'arca è una delle più belle immagini del Signore Gesù Cristo dateci nel Vecchio Testamento. L'arca è rimasta nel cuore dell'accampamento di Israele per tutti i 40 anni del cammino nel deserto. Ogni notte, quando tornavano all'accampamento, le 12 tribù di Israele dovevano restare intorno all'arca. Essa era il vero centro. Ma ecco ora, per la prima volta, e ciò ci parla di Cristo, va avanti al fiume Giordano e vi entra per prima. Come è stato ben stabilito, Cristo ci precede alla morte. Poi Egli è con noi nella vita e ci segue. Egli è l'Alfa e l'Omega, dice l'Apostolo Giovanni nell'Apocalisse, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Egli andò prima di noi alla morte, e quando il Signore gustò la morte, Egli la gustò per te e per me. Il quarto capitolo del libro di Giosuè tratterà della costruzione dei due monumenti commemorativi. 12 uomini sono incaricati di raccogliere 12 pietre dal fiume Giordano, e altre 12 pietre sono poste in mezzo al Giordano come monumento commemorativo. I sacerdoti che trasportano l'arca attraversano il fiume e le acque del fiume riprendono il loro corso naturale. In questo modo Dio rende grande il nome di Giosuè in mezzo al popolo. Leggiamo questi fatti comunque nel dettaglio, iniziando dai versetti 1 sino al 7 di Giosuè, capitolo 4. Quando tutta la nazione ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse a Giosuè: «Scegliete tra il popolo 12 uomini, uno per tribù, e date loro quest'ordine. Prendete da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo dove i sacerdoti si sono fermati, 12 pietre. Portatele con voi di là dal fiume e collocatele nel luogo dove vi accamperete stanotte». Giosuè chiamò i 12 uomini che aveva designati tra i figli di Israele, un uomo per tribù, e disse loro: «Passate davanti all'arca del Signore, vostro Dio, in mezzo al Giordano, e ognuno di voi porti sulla spalla una pietra, secondo il numero delle tribù dei figli di Israele, affinché questo sia un segno in mezzo a voi. In avvenire, i vostri figli vi domanderanno: che cosa significano per voi queste pietre? Allora voi risponderete loro: le acque del Giordano furono tagliate davanti all'arca del patto del Signore. Quando essa attraversò il Giordano, le acque del Giordano furono tagliate, e queste pietre sono per i figli di Israele un ricordo per sempre». 12 pietre dovevano essere prese dal letto del fiume e poste nel luogo del primo accampamento. Perché? Viene detto molto chiaramente: per ricordare ed offrire l'occasione per testimoniare alle generazioni successive la grande opera che Dio aveva compiuto per loro. Dio sa come sia facile dimenticare le benedizioni ricevute e dare per scontato ciò che poi si possiede. A titolo di esempio, se a scuola non si studiasse più la storia e non ci fossero le feste nazionali, molti giovani, sono convinto, potrebbero dimenticare le lotte dei loro padri per ottenere l'indipendenza del loro paese da un dominio straniero, come è successo e succede ancora a molte nazioni. Vedendo quel mucchio di pietre, invece, chi non aveva vissuto l'evento avrebbe chiesto: «Ma cosa sono? Perché sono lì?» E i genitori, o gli anziani, avrebbero parlato loro del modo miracoloso in cui avevano preso possesso del territorio. I monumenti, però, furono due. Continuiamo a leggere i versetti 8 e 9 da Giosuè, capitolo 4. I figli di Israele fecero dunque come Giosuè aveva ordinato. Presero 12 pietre di mezzo al Giordano, come il Signore aveva detto a Giosuè, secondo il numero delle tribù dei figli di Israele. Le portarono con sé di là dal fiume nel luogo dove avrebbero passato la notte, e là le collocarono. Giosuè fece rizzare pure 12 pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove si erano fermati i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca del patto, e vi sono rimaste fino ad oggi. Le 12 pietre prese dal fiume Giordano e poste sulla riva occidentale del fiume erano un monito perenne della straordinaria potenza di Dio a favore di Israele, e queste pietre erano là quando Giosuè scrisse questo racconto. Da questo passo possiamo trarre una grande applicazione spirituale per noi oggi. Nel tentativo di comprenderne il pieno significato, farò una citazione da un libro che non è una traduzione, ma un'interpretazione di Romani, capitolo 6, i primi 4 versetti. Che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato per vedere fino a che punto possa arrivare la grazia di Dio? Che pensiero orrendo! Noi che siamo morti al peccato, come potremmo vivere nel peccato un momento di più? Ora, quando siamo morti al peccato? Avete dimenticato che tutti noi che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, per mezzo di quella grande azione, condividevamo la sua morte? Noi eravamo morti e sepolti con lui nel battesimo, in modo che quando egli fosse risorto dalla morte per mezzo della splendida rivelazione della potenza del Padre, noi potessimo risorgere a vita in un nuovo progetto tutti insieme. Amica, amico che ci stai ascoltando, posso dirti che Cristo è morto per te e per me. E questo è presentato qui nel libro di Giosuè. 12 pietre furono messe nell'acqua della morte. Quelle 12 pietre furono messe nel Giordano per parlare della morte di Cristo. E le 12 pietre, tratte fuori dal Giordano, fuori dal fiume, e messe sulla riva occidentale, rappresentano la risurrezione di Cristo. Il Signore Gesù Cristo è morto quasi 2000 anni fa, e Paolo dice chiaramente nel sesto capitolo ai Romani che noi siamo identificati con Lui nella sua morte. È un male che la parola battesimo sia stata traslitterata e non tradotta. Baptisio è una parola greca, e il suo significato primario qui non ha nessuna connessione con l'acqua. Ci parla di identificazione. Noi siamo identificati con Cristo nella sua morte. E quando Egli è morto, amica, amico, Egli è morto per te, è morto per me. La sua morte è stata la nostra morte. Quando Egli è risuscitato dalla morte, anche noi siamo risuscitati dalla morte. Noi oggi siamo legati a un Cristo vivente, ed è solo nella misura in cui noi siamo legati a Lui che possiamo godere di tutte le benedizioni spirituali. E spero che tu lo realizzerai tutto questo. Noi siamo stati identificati, pensate, con Lui. Ora, quando i figli di Israele attraversarono il fiume, divennero cittadini di Palestina. Si identificarono per sempre con quella terra, così tanto che oggi, anche in questo momento, si parla di ebreo di Palestina, e quando si trova fuori dalla sua terra si parla di ebreo errante. Lascia che unisca questo fatto con un altro grande fatto. Quando tu, che ci stai ascoltando, vieni a Cristo e lo accetti come tuo Salvatore, la sua morte, la morte di Cristo, diventa la tua morte, la sua resurrezione diventa la tua resurrezione. E pensa adesso al tragico significato che implica il fatto che tu ti allontani da questa identità anche brevemente. Paolo scrisse una benedetta verità agli Efesini nella sua lettera. Al capitolo 2 di questa lettera vi leggo i versetti che vanno dal 4 al 7. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Quando Gesù Cristo è morto per il tuo peccato, così che tu potessi avere vita, e quando Egli è tornato indietro dalla morte, la sua vita era la tua vita. Ora tu sei legato al Dio vivente. Amica, amico, questa è una delle grandi verità della parola di Dio. Leggiamo ora come si conclude questo episodio in Giosuè, capitolo 4, andando a leggere i versetti che vanno dal 10 al 14. I sacerdoti che portavano l'arca rimasero fermi in mezzo al Giordano, finché tutto quello che il Signore aveva comandato a Giosuè di dire al popolo fu eseguito, conformemente agli ordini che Mosè aveva dato a Giosuè, e il popolo si affrettò a passare. Quando tutto il popolo ebbe concluso la traversata, passò anche l'arca del Signore con i sacerdoti, in presenza del popolo. I figli di Ruben, i figli di Gad e mezza tribù di Manasse attraversarono in armi davanti ai figli di Israele, come Mosè aveva detto loro. Circa 40.000 uomini, pronti di tutto punto per la guerra, passarono davanti al Signore nelle pianure di Gerico per andare a combattere. In quel giorno il Signore rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele, ed essi lo temettero, come avevano temuto Mosè tutti i giorni della sua vita. Vennero compiute tutte le indicazioni date da Dio a Giosuè, e viene anche sottolineato il fatto che, come promesso a Mosè, anche i soldati delle due tribù e mezza che avevano preso possesso del territorio al di là del Giordano passarono in armi per aiutare i loro fratelli nella conquista del paese. Fu una giornata davvero memorabile e ci viene detto che il Signore rese grande Giosuè agli occhi del popolo, come lo era stato Mosè. È sempre difficile prendere l'eredità morale di qualcuno che è stato grande in un certo campo, ma qui vediamo che è il Signore stesso a dare a Giosuè ciò che gli occorreva per assolvere il difficile compito di condottiero del popolo. A conclusione anche i sacerdoti uscirono dal fiume. Leggiamo il resto del capitolo 4 di Giosuè, leggendo i versetti dal 15 al 24. Poi il Signore disse a Giosuè: «Ordina ai sacerdoti che portano l'arca della testimonianza di salire dal Giordano». Allora Giosuè diede quest'ordine ai sacerdoti: «Salite dal Giordano». E appena i sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore furono saliti di mezzo al Giordano e le piante dei loro piedi si furono alzate e posate sull'asciutto, le acque del Giordano tornarono al loro posto e strariparono dappertutto come prima. Il popolo salì dal Giordano il decimo giorno del primo mese e si accampò a Gilgal, all'estremità orientale di Gerico. E Giosuè fece rizzare in Gilgal le 12 pietre che essi avevano prese dal Giordano. Poi parlò ai figli di Israele e disse loro: «In avvenire i vostri figli domanderanno ai loro padri che cosa significano queste pietre. Allora voi lo farete sapere ai vostri figli e direte: Israele attraversò questo Giordano all'asciutto. Infatti il Signore, il vostro Dio, ha prosciugato le acque del Giordano davanti a voi finché foste passati, come il Signore, il vostro Dio, fece al Mar Rosso che egli prosciugò finché fossimo passati, perché tutti i popoli della terra riconoscano che la mano del Signore è potente e voi temiate in ogni tempo il Signore vostro Dio». I sacerdoti fecero ciò che era stato loro comandato. Ora sono nella pianura di fronte a Gerico e a Gilgal viene eretto il monumento commemorativo di cui parlavamo prima. Se vogliamo trarre una lezione spirituale da questo brano, la conclusione può essere che noi dobbiamo insegnare ai nostri figli il Vangelo. È una responsabilità, ma anche un privilegio grande quello di portare il proprio figlio alla conoscenza di Cristo. Chi ha fatto questa esperienza può dirlo. Ciò che Dio fece per i figli di Israele lo fece per il loro beneficio, il tuo, il mio beneficio. Lo fece perché tutte le persone della terra potessero sapere che la mano del Signore è veramente potente. Questo fine fu raggiunto in modo evidente non appena i cananei sentirono la notizia che i figli di Israele avevano attraversato il fiume Giordano, il quale tornò poi ad essere impetuoso come prima. Potremmo infatti terminare leggendo anche il primo versetto del capitolo 5, che poi riprenderemo domani. Quando tutti i re degli Amorei che erano di là dal Giordano verso occidente e tutti i re dei Cananei che erano presso il mare udirono che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele finché fossero passati, il loro cuore venne meno e non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. Dopo la semplice lettura di questo primo versetto del nuovo capitolo, il capitolo 5, io voglio fermarmi qui questa sera. Quindi continueremo lo studio di questo argomento, di questo versetto, proprio domani. Quindi vi invito a risentirci domani alla solita ora. Ciao!